Buonasera agli ascoltatori di Radio Radicale, bentrovati a Presi per il Web, lo spazio di appuntamento settimanale su diritti e libertà digitali. Questa sera abbiamo con noi tre ospiti molto graditi qui in studio per parlare di una tematica che alla maggior parte degli ascoltatori dirà poco o nulla. In realtà scoprirete nel corso della puntata che si tratta di qualcosa in cui tutti siamo immersi e di cui tutti dovremmo occuparci. Il tema è quello dei cosiddetti Ubiquitous Commons, un progetto di ricerca che nasce con l'obiettivo di creare una serie di strumenti legali e tecnologici tramite cui le persone possono decidere il modo in cui i loro dati vengono utilizzati. Nella vita di tutti i giorni, da quando ci svegliamo fino a quando andiamo a letto, ormai interagiamo con delle reti di comunicazione elettronica, i nostri dati circolano su server di grandi aziende. Come poi vengano utilizzati e in che modo vengano conservati è qualcosa di cui la maggior parte di noi non si occupa, invece vedremo nel corso della puntata che dovremmo occuparcene e dovremmo immaginare anche soluzioni diverse rispetto a come i dati vengono trattati in questo momento. Intanto saluto qui con me Marco Ciaffone, a cui chiederei di ricordare come interagire via Twitter e Facebook durante la puntata con la trasmissione.
Buonasera a tutti, ci trovate su Facebook alla nostra pagina di Presi per il Web e su Twitter l'account è chiocciola Presi per il Web.
Prima di introdurre i nostri ospiti, il saluto a Marco Perduca e Fulvio Sarzana che non sono con noi questa sera. Marco Perduca in particolare è impegnato per il Partito Radicale all'ONU sul tema della legalizzazione delle droghe. Dicevamo, i nostri ospiti della serata. Abbiamo con noi Salvatore Iaconesi, che è ingegnere, artista, hacker e TED Fellow, Eisenhower Fellow, Yale World Fellow e insegna Near Future Design alla Sapienza e all'ISAIA di Firenze.
Buonasera.
Buonasera Salvatore. Oriana Persico, che è esperta di politiche di partecipazione e inclusione sociale, è artista e scrittrice e anche lei insegna Near Future Design.
Ciao a tutti, buonasera.
Ciao Oriana e infine Cristian Iaione, che è professore associato di diritto pubblico all'Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma e docente di governance dei beni comuni presso la LUISS Guido Carli nell'ambito di un laboratorio per la governance sui beni comuni. Buonasera Cristian.
Buonasera a tutti, grazie.
Allora, io intanto chiederei a Salvatore di introdurre il tema e di spiegare questo progetto di ricerca che tu hai lanciato insieme a tante altre persone. Non è un progetto soltanto italiano, ma è un progetto a più ampio respiro, trasnazionale. Di che cosa si tratta? Che cosa sono questi Ubiquitous Commons?
Allora, è molto semplice in realtà, no? Se magari è più semplice capirlo guardando da dove è iniziato questo progetto, no? Perché è iniziato in un modo molto semplice. Noi stavamo facendo altro progetto che è tuttora in corso, che si chiama Human Ecosystems, ecosistemi umani, no? Che è un problema in cui, che è un progetto in cui noi raccogliamo tantissime informazioni dai social network di tante città nel mondo per poterli osservare questi dati, queste informazioni e per poterli utilizzare, per poterli innanzitutto rendere disponibili, diciamo, in forma utile e rielaborata alle comunità sotto forma di dati aperti, di open data, e poi diciamo per insegnare a tante persone come possono utilizzare questi dati e queste informazioni per fare tante cose, che sia un'opera d'arte o un processo un processo decisionale partecipativo. Mentre facciamo questo progetto, ci siamo accorti veramente della enormità dei dati che le persone condividono online, no? Per esempio sui social network, eccetera, eccetera, no? E mentre lo facevamo, ci accorgevamo proprio in maniera chiarissima come non fosse per le persone stesse del tutto chiaro cosa stavano facendo, no? Quando pubblicavano dati e informazioni sul web, no? Per esempio, siamo sicuri, e diciamo c'è anche tanta letteratura scientifica, diciamo, che lo conferma, che non tantissime persone in effetti si rendono conto che pubblicando cose su Facebook o su Twitter o sul sito web o su un altro servizio, insomma, di quelli che tanti che conosciamo bene, non si rendono conto che stanno, per esempio, pubblicando, è come se stessero pubblicando sul New York Times o su Repubblica, no? Per dire, no? Per nominarne due. E quindi, diciamo, c'è un problema proprio di percezione di cosa succede, insomma, al mio dato, alla mia informazione, alla mia espressione, a quello che provo, a quello alla mia recensione del ristorante, al mio dire ok quanto sono annoiato oggi, insomma, al mio farmi una foto con una birra o cosa, no? Quindi non c'è percezione di cosa accade e soprattutto non ci sono strumenti per avere voce in capitolo nel determinare cosa voglio io che accada ai miei dati e alle mie informazioni. E quindi da questa considerazione è nato Ubiquitous Commons, che, come detto benissimo, è proprio l'idea, quest'idea di creare una serie di strumenti legali, tecnologici e anche psicologici e filosofici, aggiungerei io, perché anche questa è una cosa che manca moltissimo, per affrontare, diciamo, l'era delle tecnologie ubique, quindi dappertutto, in ogni nostro oggetto, in ogni nostra manifestazione, no? Dagli smartphone all'internet delle cose, no? Per dire due estremi, così, per avere voce in capitolo sul poter decidere come vengono utilizzati i nostri dati, le nostre informazioni.
Su questo volevo coinvolgere Cristian Iaione, perché è interessante anche, diciamo, la traduzione italiana del progetto, nel senso, sarebbero beni comuni ubiqui. Ora, il fatto che il dato sia un bene comune in qualche modo evidenzia che non abbia una proprietà o quantomeno debba essere a disposizione di tutti. Allora, la cosa che mi piacerebbe tu spiegassi ai nostri ascoltatori nella maniera più semplice possibile è che cosa sono questi beni comuni. Nella lanciare la trasmissione su Twitter, il professor Alberto Maria Gambino, che insegna diritto privato all'Università Europea di Roma, ci ha segnalato quello che è il suo contributo per la Treccani sui beni essenziali nel XXI secolo, dove c'è un rimando anche all'idea dei beni comuni. Che cosa sono questi beni comuni e perché in qualche modo c'è stato un rifiorire dell'attenzione su questa terminologia? Probabilmente la maggior parte degli ascoltatori ricorderà che nella campagna referendaria sul referendum sull'acqua pubblica c'è stato tantissimo il refrain dell'acqua come bene comune, dell'importanza dei beni comuni, del no alla privatizzazione nella gestione dei servizi pubblici locali e rilevanza economica, facendo leva molto sul concetto di bene comune. Che cos'è un bene comune?
Allora, io non sono un grande fan di quelli che dicono che tutto è bene comune e tutti sono beni comuni, e ti rispondo con una risposta interlocutoria. Non so al momento se i dati possono essere considerati dei beni comuni. Gli studi a livello internazionale parlano sicuramente di knowledge commons, di beni comuni cognitivi o di beni comuni culturali, intesi in un senso più ampio del patrimonio culturale, che è, diciamo, il concetto più immediato. È vero una cosa, e cioè che tutto ciò che è conoscenza in qualche modo vive e prospera grazie alla collaborazione fra le persone che producono e generano questa risorsa. Quindi da questo punto di vista forse anche Elinor Ostrom, che è stata un collega che poi ha riaperto un po' gli studi sui commons, sosterrebbe che in qualche modo c'è da studiare questo fenomeno dal punto di vista della teoria dei beni comuni. Però proprio perché si tratta di una risorsa che in qualche modo vive, prospera e si rigenera continuamente solo grazie al contributo di ciascun individuo. Allora, quello che è curioso ed è interessante del progetto di Oriana e Salvatore, e che un po' ha generato anche l'incrocio, l'intersezione fra noi, è che secondo me in qualche modo questo strumento, questa teorica o questo progetto, adesso vediamo in che direzione evolverà, in qualche modo diventa uno strumento di capacitazione delle persone, diventa uno strumento di azione collettiva digitale. Ecco, la Ostrom parlava tantissimo di azione collettiva, di come si fa a costruire un'azione collettiva, un'azione cooperativa, collaborativa per curare e rigenerare i beni comuni. Quindi io per le definizioni partirei sempre dall'azione, cioè dal modo, dalle modalità attraverso le quali questi beni vengono prodotti o rigenerati.
E un'altra curiosità mia personale, rispetto sempre documentandomi per la puntata, c'è un altro tema che è sempre collegato nella letteratura scientifica, economica sui beni comuni, è della cosiddetta tragedia dei beni comuni, cioè il fatto che in realtà proprio per l'assenza di proprietà questo condurrebbe nel lungo periodo a un'inutilizzabilità dei beni stessi. Ora, rispetto ai beni digitali, secondo te si pone lo stesso questo problema, cioè questa tragedia esiste o può essere evitata o non è necessario che ci sia quando si tratta di beni digitali?
Ecco, una delle differenze rispetto al campo di studi dei beni comuni tradizionale è proprio il fatto che normalmente, diciamo tradizionalmente, i beni comuni sono delle risorse naturali. Risorse naturali che, se sono sovraconsumate, chiaramente questo porta alla degenerazione, alla distruzione della risorsa, cioè alla tragedia. Se noi consumiamo una risorsa, appunto può essere l'acqua, può essere le risorse ittiche, le foreste e così via, in una misura superiore alla capacità di autorinnovamento della risorsa stessa, quella risorsa verrà distrutta. Nel caso dei beni comuni che vivono nel dominio artificiale, siano essi appunto il dominio della conoscenza, dei beni comuni cognitivi o anche gli stessi beni comuni urbani, come li abbiamo definiti nel regolamento di Bologna. Ecco, in questo caso a volte serve addirittura la congestione. Ci sono degli studi adesso negli Stati Uniti che puntano il dito proprio sulla capacità delle comunità di creare congestione, di creare agglomerazione, perché chiaramente la creatività deve essere il frutto di un processo collaborativo, quindi anziché evitare la tragedia, anziché evitare la congestione, probabilmente tu la devi creare, perché quello serve a rigenerare, a generare i beni comuni.
Finisci.
No, quello che volevo, diciamo, aggiungere è soltanto questo, che in fondo si tratta un po' di reingegnerizzare, come dicevamo prima, anche un po' le istituzioni che governano questi beni comuni. Cioè, una delle cose che diventa fondamentale è trovare degli strumenti di capacitazione delle comunità. A me sembra che Ubiquitous Commons vada in quella direzione, va nella direzione di sovvertire la logica di poteri che sta alla base dello scambio di informazioni, della produzione di dati. Oggi il mercato dei dati è uno dei pochi mercati che è in crescita a doppia cifra, del 12%, si parla di 43 miliardi di dollari, insomma, ogni anno. Quindi si tratta di capire come e a che condizioni si può fare empowerment, capacitazione dei produttori di dati, che siamo noi sostanzialmente.
Oriana, volevi aggiungere?
Sì, anzi, volevo proprio aggiungere a questo. Ubiquitous Commons nasce prima di tutto anche seguendo l'idea come storicamente è nata dei beni comuni, e quindi proprio citando la Ostrom, l'idea è che quando parliamo di un bene comune non basta solo la risorsa, e quindi quello che viene definito il common resource pool, ma per avere un bene comune serve anche questo ecosistema relazionale ad alta qualità, che poi è quello a consentire una gestione che sia inclusiva e soprattutto, diciamo,
ed efficace.
Ed efficace proprio efficace proprio per la comunità e la società e le persone, no? Quindi noi teniamo moltissimo a questo aspetto, perché proprio come diceva Salvatore all'inizio, il tentativo di avere un approccio anche che sia positivo e costruttivo e possibilistico per le persone e per le comunità, cioè la società, che sono aggregati di persone, non individui separati. Quando parliamo di Ubiquitous Commons parliamo di un processo che non è solo e che non riguarda solo gli individui e i diritti personali, perché è proprio orientato alla possibilità per le comunità, le società, i cittadini, la società civile a poter esprimersi e creare nuovi tipi di licenza. Ad esempio parliamo di possibilità come quando io ho in mano uno strumento, e qui parliamo proprio di empowerment, cioè capacitare, rendere capaci le persone di a fare cose nuove, perché oggi proprio prima della trasmissione ci hai portato questo articolo di Repubblica, che forse...
Sì, ecco, oggi su Repubblica, pagina 38, c'è questo lungo articolo sul...
Due pagine
dedicate a scenari futuri, ma in realtà non tanto futuri, sono scenari presenti. Ecco perché le grandi aziende non solo sapranno tutto di noi, e è interessante il titolo, l'altro titolo, che è la differenza col grande fratello di Orwell è che saremo proprio noi a volerlo, cioè qui non c'è nessuna costrizione nell'essere spiati, ma siamo noi stessi a renderci trasparenti rispetto alle grandi aziende, al modo in cui... a quello che facciamo, le nostre abitudini di consumo dell'intera giornata.
E tutto questo è vero. C'è ovviamente necessità più di consapevolezza che di terrorismo, perché già ne abbiamo tanto, come ci dicevamo proprio all'inizio della puntata. Ma insieme a questo nasce anche una serie di nuove possibilità e opportunità che non possono essere ignorate, e sulle quali anzi è necessario avere la stessa consapevolezza e la capacità di porvi l'accento.
Ecco, a proposito di opportunità, c'è un interessante articolo su Nova del Sole 24 Ore, proprio a firma sia di Salvatore che di Oriana, che riguarda il mondo della salute. Ora, con le dovute cautele che ci vogliono sempre quando si tratta di temi così delicati, però è sicuramente un impiego molto interessante che in quell'articolo emerge, di un'idea, di un approccio diverso ai dati, anche ai dati sanitari. Per chi non l'avesse letto, Salvatore, vuoi riassumerci brevemente in questo articolo che cosa si dice?
Si dicono tante cose, per esempio scegliamone alcune. Per esempio adesso c'è questo mercato, è proprio anche questo è un mercato in crescita e molto interessante per tanti tipi di soggetti, diciamo che è quello della digitalizzazione delle cartelle cliniche e di tutto quello che va a comporre le cartelle cliniche, no? Perché diciamo mano a mano che ci muoviamo verso pratiche tecnologiche correlate alla salute, diciamo nelle cartelle cliniche non ci vanno solo i risultati degli esami o le lastre o le radiografie o la diagnosi o cose diciamo strettamente mediche e cose del genere, ma la cartella clinica sta diventando una sorta di centrostella in cui diciamo vanno a confluire tante cose tendenzialmente, quindi si arriva anche diciamo a creare concept, quindi concept diciamo attualissimi, insomma già in sul mercato, no? In cui diciamo a fianco alla cartella clinica ci sono anche una serie di interazioni relazionali, tipo tra il paziente e il medico, ma anche diciamo in una dimensione più sociale del paziente, quindi dove insistono le espressioni di emozioni, di sensazioni, di relazioni anche con amici, parenti, conoscenti, eccetera, eccetera. Quindi diciamo la cartella clinica diventa una specie di oggetto altro che un centrostella di tante cose. Quindi c'è molta attenzione alla possibilità di utilizzare queste informazioni, perché quando queste informazioni iniziano a diventare migliaia, centinaia di migliaia, milioni, no, o centinaia di milioni di informazioni, e queste possono iniziare a diventare estremamente preziose. Per esempio, immaginiamo che lo studio medico standard coinvolge qualche centinaio di pazienti. Immaginiamo che possiamo iniziare a ragionare su studi di tutt'altra portata, dove i pazienti, no, con i big data, i pazienti diciamo osservati durante uno studio possono diventare centinaia di milioni e tra l'altro non solo per come reagiscono a una certa molecola, per esempio, ma anche per come cambiano le loro relazioni sociali, per come cambiano i loro rapporti, per come si parlano, eccetera eccetera, no? Quindi stiamo parlando di cambiamenti potenzialmente molto radicali e super interessanti, sia per le aziende sia per i ricercatori lavoratori, sia per i governi che ovviamente in tutto questo, diciamo, hanno qualche difficoltà, diciamo, a capire dove finisce la privacy, dove inizia il dato scientifico, dove e tutto questo genere di cose. Insomma, stiamo parlando sempre di limiti, no, e confini che cambiano o anche molto grigi, insomma, ci muoviamo sempre su zone grigie, insomma, perché come sappiamo la legge ovviamente si muove molto più lentamente delle tecnologie e dei cambiamenti sociali, no?
Nell'articolo era interessante questo passaggio, adesso l'ho recuperato online dal sito del Sole 24 Ore, sul fatto che se i dispositivi biomedici collegati in rete implementassero il protocollo Ubiquitous Commons, l'utilizzatore potrebbe scegliere come e perché rendere disponibili i propri dati, se per la scienza, per il proprio dottore, per fini commerciali. La cosa interessante, per accedere ai servizi o per mandare il proprio battito cardiaco alla propria fidanzata che lo visualizzerà su un'app, quindi diciamo anche con un che di trasformare la malattia in qualcosa di romantico, diciamo, da per coinvolgere i sentimenti, anche perché io ho chiesto a Salvatore il consenso di parlare della cosa di cui sto per accennare, ma è una cosa talmente che Salvatore ha reso pubblico qualche anno fa che credo ne possiamo parlare anche in questa sede. C'è un progetto che in qualche modo ha preceduto dal punto di vista pratico questo Ubiquitous Commons per quanto riguarda il campo della salute, di cui Salvatore è stato il protagonista, ma non soltanto nel senso che è stato il protagonista del progetto, ma che il progetto era lui stesso in qualche modo. Questo progetto si chiama La Cura. Se Marco Ciaffone lo cerca e lo twitta, molti lo conosceranno, ma è una bella storia da leggere e da approfondire per chi volesse anche dopo la trasmissione, che riguarda un episodio della vita di Salvatore, diciamo un episodio che ovviamente spiacevole, che ha riguardato una patologia, che però è stata l'occasione, Salvatore l'ha trasformato in un'occasione di conoscenza e di condivisione, per da un lato evidenziare come molto spesso i dati delle cartelle cliniche sono dati che non consentono un'interazione, un'apertura, quindi se uno poi vuole condividerli è più difficile rispetto ai dati che comunemente abbiamo a disposizione, e quindi per una persona che non abbia conoscenze tecniche particolarmente elevate diventa complicato anche metterli in rete e quindi provare a interagire. Dall'altro, e la cosa che a me colpì molto a quel tempo, è quello che Salvatore scriveva: quando ti diagnostica una certa patologia, tu smetti di essere un essere umano e inizi a diventare un paziente, che per la medicina è giusto probabilmente, per l'essere umano un po' di meno.
Un po' meno, forse, esatto. Diciamo che questa cosa è ovviamente molto interessante per il discorso che stiamo facendo, perché da un lato come diciamo prima, tutte queste cose, insomma, la cura, Human Ecosystem, il lavoro che fa Christian in altri ambiti con città, intere città, Human Ecosystem e Ubiquitous Commons, insomma, questi progetti, diciamo, hanno tutti un filo comune, no? Hanno tutti un filo comune, e diciamo è questa forse la cosa che potremmo notare e che secondo me è meravigliosamente importante, no? Che diciamo stiamo dobbiamo un attimo metterci, diciamo, al di sopra del livello tecnologico, no? Guardarlo dall'alto e guardarci noi stessi l'un l'altro come esseri umani, per tentare di capire cosa veramente ci interessa di tutte queste cose che sono abilitate dalle tecnologie, no? E probabilmente, io parlo insomma in prima persona, anche diciamo in virtù della cura, no? E di cose del genere, però diciamo penso che sia abbastanza condivisibile, e smentitemi su Twitter, Facebook se non lo è, se non lo fosse, no? Quello che ci interessa veramente è raggiungere un livello di possibilità di relazione, di collaborazione, di interazione tra le persone che sia capace di produrre uno stato di benessere che può essere sociale, psicologico, politico, insomma, e tante tante altre cose. Quindi questa è la cosa veramente importante. Tutti questi progetti di cui stiamo parlando vanno tutti in questa direzione, e come diceva Oriana giustamente, non basta l'open data, non basta il dato, diciamo, aperto, non basta internet, non basta la tecnologia X, non basta il dispositivo, non basta lo smartphone eccetera eccetera per raggiungere questi obiettivi. Quel che serve veramente è la disponibilità e la creazione collaborativa di un ambiente relazionale, quindi un ecosistema, come ha detto Rihanna, relazionale ad alta qualità. E fortunatamente tutte le tecnologie che abbiamo sembrano puntare in questa direzione, no? Ora, qual è il problema? Quindi sembrano essere fatte apposta, no? Sembrano essere fatte apposta per creare ambienti relazionali di alta qualità tra esseri umani, ok? Dove è possibile collaborare e fare cose insieme. Adesso, qual è il problema? E questo, qui per esempio ritorno dalla cura su Ubiquitous Commons, no? Il problema qual è? È che, diciamo, c'è un enorme disequilibrio, no? C'è un enorme disequilibrio tra chi possiede i sistemi, gli operatori, insomma, diciamo, eccetera, eccetera, e gli esseri umani, no? Quindi c'è questo enorme disequilibrio. Per esempio, nel caso della cura, era il disequilibrio tra i medici e l'essere umano, no? Perché, per esempio, anche se uscito dall'ospedale mi avevano dato il mio CD della cartella, diciamo, clinica in formato digitale, io per me era difficilissimo estrarre anche una singola immagine del mio tumore. Perché
peraltro, sì, una curiosità dell'epoca, se non sbaglio dovrebbe esserci ancora in rete un articolo di Anna Masera, che nel frattempo è diventata la portavoce o il capo dell'ufficio stampa della Boldrini, responsabile della comunicazione di Montecitorio, che affrontava proprio il tema, perché allora si pose questa la questione se costituiva o meno un'attività di hacking e quindi illegale cambiare il formato della cartella clinica come era stata consegnata a Salvatore per poi metterla online, perché nel caso in cui fosse stata assistita questo formato da una misura tecnologica di protezione, lo sproteggerlo poteva rappresentare un problema dal punto di vista legale. Quindi allora se ne occupò, se non sbaglio, proprio Anna Masera. Ecco, Marco adesso ci sta facendo vedere qui l'articolo, adesso lo twittiamo. È un articolo, credo, di quando è? 2 anni e mezzo fa, probabilmente, sì.
Qualcosa. C'è stata anche un'interrogazione parlamentare.
Quindi il caso suo tempo, insomma, attirò l'attenzione.
11 settembre 2012.
Verrebbe da dire come passa il tempo quando ci si diverte,
assolutamente, assolutamente.
E quindi, no, la cosa che volevo adesso, diciamo, per affrontare un tema più leggero con Oriana, c'era un altro tema che al di là, diciamo, accanto a quello della salute, c'è, cioè, poi il tema della proprietà, in qualche modo, che è sempre più messo in discussione dal modo in cui interagiamo con questi beni. Ormai siamo tutti abituati ad avere degli elettrodomestici che compriamo a rate, quindi, diciamo, non sono immediatamente nostri, o meglio lo sono, ma insomma poi passano 36 mesi prima di pagare tutte le rate. La cosa interessante è che si porrà prima o poi il problema del fatto che, invece di demandare ai tribunali e agli avvocati, ahimè, lo dico, diciamo, tirando a favore della categoria, invece di demandare ai tribunali e agli avvocati il mancato pagamento di una rata, perché non farlo fare all'elettrodomestico stesso? Nel momento in cui è un elettrodomestico collegato in rete, quando io verifico attraverso il conto corrente della banca di appoggio che manca la rata di quel mese, il frigorifero smette di funzionare, la televisione non si accende e così via. E dicevamo prima con Salvatore prima della puntata, poco male se si tratta del frigorifero o se si tratta della televisione, se si tratta di un pacemaker le cose incominciano a essere più inquietanti, no?
Sono inquietanti e interessanti, ovviamente, come sempre. Cioè, in questo momento è molto evidente come la ridefinizione di che cosa è la proprietà è uno degli aspetti della nostra società che cambia in continuazione. Ci troviamo continuamente di fronte a nuove forme di proprietà. Ora, in questo caso, di che tipo di proprietà stiamo parlando? Ovviamente tutti abbiamo iniziato a sentire parole come l'internet delle cose, ne parlano i giornali, è una parola o tre parole che hanno iniziato a diventare parte del quotidiano. Non solo parole.
Magari se vuoi, diciamo, spiegarlo nella maniera più semplice possibile per gli ascoltatori, che cos'è l'internet delle cose?
È più o meno quello che hai detto esattamente tu, cioè la possibilità che oggetti del quotidiano, dal mio spazzolino all'automobile al mio ombrello, non sono solo più oggetti ma sono connessi in rete. Questo che cosa significa? Significa che il mio ombrello potrebbe essere connesso con il meteo e segnalarmi che probabilmente oggi alle tre pioverà ed è meglio che me lo porto, quindi ci sarà qualcosa che me lo dice, cioè un oggetto che da semplice oggetto diventa un oggetto relazionale e in grado e quindi connesso al resto della rete. Ora, questo è interessantissimo, però che cosa significa e soprattutto di chi è questo oggetto nel momento in cui viene acquisito? Cioè noi, come dire, siamo molto abituati all'idea di comprare, come dicevi tu prima, un elettrodomestico, che sia il mio frigorifero piuttosto che la macchina, e lo compriamo probabilmente a rate, non ne abbiamo la proprietà legale ovviamente finché questo oggetto non è finito di pagare, però ne possiamo godere e usufruire in un modo abbastanza tranquillo, più o meno, o comunque abbiamo la percezione di averlo acquistato e che sia nostro. Ora, nel momento in cui questi oggetti diventano oggetti smart, intelligenti e iniziano a far parte di quella categoria di oggetti che entra nel vasto e interessante mondo dell'internet delle cose, che già esiste e domani, dopodomani, tra un anno sarà sempre più concreto, è uno degli assi che riceve più finanziamenti anche a livello comunitario, insomma, quindi è qualcosa che già stiamo vedendo e che si diventerà comunque, a quanto pare, qualcosa con cui avremo a che fare sempre più tutti i giorni. Ora, di che tipo di proprietà sto parlando? Sappiamo benissimo che quando immaginiamo il nostro computer, ok? Il nostro computer ha degli aggiornamenti, c'è qualcuno in remoto che a un certo punto ci informa che è cambiato un pezzo del sistema operativo e quindi questo oggetto è sicuramente dentro casa mia, ma qualcuno in remoto da qualche parte ha la possibilità di accedere al mio computer. Questo significa che questo identico meccanismo può essere applicato a tutti gli altri oggetti della mia casa, il mio spazzolino, la mia macchina, il mio frigorifero. Ci sarà un soggetto e quindi con il quale io in qualche modo condivido la proprietà, è molto simile, nell'articolo proprio parlavamo della proprietà super user, il super user è quello che ha in qualche modo i diritti di amministrazione, certo, del sistema, e quindi non solo è coproprietario con me, ma probabilmente, avendo accesso da remoto a tutto il sistema, ha anche più poteri di me, come quello per esempio di spegnere il mio frigorifero o la mia macchina nel momento in cui non ho pagato una rata. Perché? Perché probabilmente questo oggetto può essere connesso al servizio con il quale io ho stipulato le rate, quindi sto pagando le rate a quel servizio, e può essere connesso con il mio oggetto. Se arriva l'informazione dal servizio, cioè che io sono in ritardo con le rate, può accadere qualcosa al mio oggetto. Non stiamo parlando di fantascienza, per esempio nell'articolo citavamo un caso, uno dei tanti casi avvenuti sull'automobile, parliamo di Las Vegas, ripetutamente una signora si è trovata con l'automobile spenta in remoto, e ovviamente tutti si augurano benissimo, speriamo che non accada in curva, l'articolo non parlava di questo, però non si sa mai, però diciamo in un momento in cui la sua macchina è stata spenta, la signora doveva accompagnare la figlia all'ospedale, la figlia che soffriva di asma mi pare, e si è trovata in una situazione comunque spiacevole, nell'impossibilità di andare subito all'ospedale. Ora, è ovvio che il paragone con il pacemaker sembra, come dire, azzardato, ma non è così difficile.
Posso aggiungere una cosa? Questa cosa, diciamo, è questo tipo di idea, di concezione di come può cambiare, come sta cambiando a tutti gli effetti la proprietà, o diciamo anche, precisiamo bene, diciamo anche il possesso, perché diciamo quando si parla di proprietà diciamo, è un concetto ben preciso, no? E come questo fatto è connesso, lo dico perché sono due avvocati, insomma, no? Diciamo come questo fatto sia connesso alla caratteristica per questi oggetti connessi, no? Di poter attuare scambi che sono bidirezionali, quindi non solo è questo super user che può interferire, no? Positivamente o negativamente, perché potrebbe anche essere positivamente, no? Sul mio oggetto, no? Ma anche, diciamo, può essere anche nell'altra direzione. Per esempio, facciamo i due casi. Il primo caso, quindi, dal super user, no? Quindi l'operatore, quello che mi ha venduto lo spazzolino da denti verso il mio oggetto. Per esempio, ieri mi sono lavato i denti col mio spazzolino elettronico che invia le informazioni al esiste, mio dentista, però. Esatto, lo sto citando perché esiste, no? Quindi che invia le informazioni su come mi lavo i denti al mio dentista, quindi ieri l'ho usato senza problemi, oggi avviene l'aggiornamento del software, del sistema operativo, no? Dello spazzolino, e mi trovo che la parte dell'aggiornamento è che i primi 3 minuti di lavaggio sono gratuiti e per gli altri devo pagare il servizio premium. Potrebbe avvenire, no? Quindi ieri potevo lavarmi i denti quanto mi valeva, e oggi, perché è cambiato l'aggiornamento, mi trovo che posso lavarmeli per 3 minuti, no? E poi, se voglio lavarmeli per più tempo, devo pagare il servizio premium, no? E quindi, diciamo, questo incide moltissimo su come posso concepire. Torniamo alla proprietà, di solito si dice la proprietà esclusiva, no? E quindi incide tantissimo, no? Su come posso concepire questo concetto di proprietà ed uso, no? Esclusivo del bene. E però è vero anche nell'altro senso, perché magari, come abbiamo detto, io tramite il mio spazzolino da denti genero informazioni, ma genera informazioni, quindi quanto si lava in media l'italiano i denti ogni giorno, se li lava tutti i giorni i denti, quanto si lava il fine settimana, magari in fine settimana è pigro e non si lava, quindi genera continuamente informazioni, no? Immaginiamo milioni di spazzolini da denti, sono tantissime informazioni. Adesso queste informazioni potrebbero passare attraverso un'app sul mio cellulare, potrebbero essere condivise con il mio dentista, sicuramente saranno condivise anche con l'azienda, sicuramente, no? Perché diciamo non c'è dubbio al riguardo, saranno condivise per default, no? Anche con l'azienda che produce lo spazzolino da denti. E questa azienda cosa ci fa? In realtà io non ho modo di saperlo, no? E non ho né modo di saperlo, no? Perché diciamo potrei trovarmi davanti, diciamo, ad un documento di termini di servizio, no? Però diciamo questi sono molto, innanzitutto sono praticamente incomprensibili per l'essere umano standard non avvocato, no? No, per dire. E poi diciamo dicono anche cose molto generiche, no? E dicono, quindi usate per fini di marketing, che vuol dire? Diciamo, non so a chi li state dando per fini di marketing alla Coca-Cola, così mi vende la Coca-Cola senza zucchero, così non mi fa male ai denti, no? Oppure li state vendendo a fini di marketing alla CIA, no? Per dire, no? Potrebbe essere, no? Paradossalmente. Quindi, diciamo, sono molto. Quindi, non solo non ho visibilità, no? Ma non ho neanche possibilità di decidere io come vengono utilizzati. Quindi, non solo non posso decidere. Quindi non solo non ho visibilità su come vengono utilizzati, e questo si fa anche molto più complesso quando entriamo in questo dominio algoritmiche, no? Quindi dati che vengono elaborati, magari vengono fatti transitare su un server alle Bahamas perché lì vige un certo ordinamento e quindi posso fare qualche porcheria con questi dati, eccetera, eccetera. Quindi perché per esempio qualche porcheria che non sarebbe consentita in Europa, per esempio, no? Ma quindi non solo questo, ma neanche posso avere voce in capitolo per decidere come vengono utilizzati questi. Quindi ci stiamo allontanando sempre più dall'uso, dalla proprietà e dall'uso esclusivo, no? Quindi non posso neanche decidere come vengono utilizzati questi dati, e soprattutto non li posso usare neanche io, no? Perché per esempio mi accorgo che usando tutti i dati degli spazzolini del mio quartiere, no? Possiamo fare insieme ai miei concittadini del mio quartiere una iniziativa per l'igiene dentale, perché ne so, sto sparando, però diciamo per capirci, no? Così, e quindi non ho neanche la possibilità di usarli con i miei, e qui torniamo alla collaborazione che menzionava come fondamento, diciamo, di tutto questo discorso, quindi la possibilità e il desiderio di collaborare, no? Come fondamento di tutte queste cose, come diceva Christian, e quindi non ho neanche la possibilità di usarli per questo, quindi siamo veramente lontani, no? da una cosa accettabile, e questo ci sembrava interessante.
Assolutamente, infatti una proprio ubiquitous commons rispetto all'Internet of Things viene pensato anche come possibilità di essere applicato anche a questo tipo, a queste categorie di oggetti, e pensato in questo modo apre una serie di possibilità molto molto interessanti rispetto alle interazioni, cioè con nel momento in cui io acquisto una macchina, uno spazzolino, un frigo, eccetera eccetera, io posso anche iniziare a immaginare una dinamica proprio contrattuale, certo, molto interessante nel momento in cui questa possibilità di creare la licenza si apre alle persone e alle dinamiche, per cui in positivo questo può diventare interessantissimo per aziende che si pongono il problema in modo positivo della difesa dei dati, e quindi questo diventa quasi una certificazione positiva di come loro intendono il loro rapporto e la gestione di questi, oppure iniziare a immaginare scenari del tutto nuovi in cui io sono a conoscenza delle modalità e quindi posso giocare anche insieme agli altri componenti, no, del mercato, che poi non è una cosa terribile, ma è un luogo dove le persone si incontrano e fanno delle cose, le fanno accadere, si scambiano, insomma, delle cose. Se iniziamo a immaginare Ubiquitous Commons come uno strumento anche in questo senso, a partire dall'apertura di queste dinamiche, ci troviamo di fronte a scenari davvero interessanti.
No, Christian, una cosa che aveva colpito ascoltando questi discorsi è che credo già nel 1999 Lawrence Lessig aveva scritto questo saggio, Il codice e le altre leggi del ciberspazio, dove il tema era: nel futuro probabilmente a noi giuristi sarà dato più un compito di salvaguardia della tecnologia o di cani da guardia della tecnologia, piuttosto che la norma va a interagire direttamente con i comportamenti delle persone. Sarà la tecnologia a regolare, a dire cosa si può fare o cosa non si può fare. La legge servirà semplicemente a tutelare che quella tecnologia non venga violata. Mi pare che lo scenario sia quello ormai.
Ma ci sono due aspetti interessanti della citazione di Lessig che mi va di appunto sviluppare. Il primo è che in qualche modo dal punto di vista dello studioso delle istituzioni, no? Tutto questo genera una domanda, e cioè: quale sarà la forma delle istituzioni del futuro, del near future, del prossimo futuro, come direbbero Oriana e Salvatore. E io vedo che, o almeno intravedo, e mi va di lavorare su quel fronte, che appunto, insisto, ripenso anche il ruolo degli avvocati e dei giudici in qualche modo. Io non penso che rimarremo senza un lavoro. Però anziché essere dei manager delle controversie, dei litigi, delle liti, forse diventeremo dei dei gestori della collaborazione, dei manager di sistemi collaborativi, degli accompagnatori di processi collaborativi, dei consulenti di processi collaborativi. Cioè, tutto questo sistema noi dobbiamo stare attenti in questa fase, perché abbiamo davanti come design istituzionale le solite due strade, il governo pubblico o la gestione privata. E ci si para davanti invece forse una terza strada, che è quella appunto che poi Elinor Ostrom aprì con lo studio della governance dei commons. Perché poi che cos'è governance? È l'alternativa al government, ed è l'alternativa al mercato tradizionale, inteso come strumento di competizione anziché di collaborazione. Allora, è come se io, venendo qui, cercavo di immaginarmi come spiegare chiaramente un concetto complesso da studiosi. In realtà è come ubiquitous commons, in realtà è come pensare ad un ubiquitous government, cioè è l'idea che ciascuno di noi può diventare parte della gestione del governo dei processi. Questo tanto nella sfera digitale, nel cyberspace, quanto nella realtà, che è quello su cui io forse sono anche più ferrato. Però è questo il punto, cioè è davvero ricostruire le istituzioni e le formule istituzionali e ripensarle in un'ottica in cui, come si diceva prima, il paziente non è più paziente, ma forse è un agente della cura. L'utente del servizio non è un utente, ma è un attore del servizio, perché lo coproduce. L'amministrato non è più un amministrato dall'amministrazione, ma è un coamministratore, un amministratore esso stesso. Quindi è forse l'idea che si può provare a ripensare le istituzioni partendo dal protagonismo dell'individuo e delle comunità che collaborano, e che in fondo, come direbbe Rifkin, non siamo più nell'età della proprietà, ma siamo nell'età dell'accesso ai servizi. Io non uso più una macchina, non uso più un motorino, eppure sono a Roma e sapete che questa è una giungla per chi vuole scegliere.
Questo ti rende un eroe, diciamo.
Esatto. E allora forse la strada da pensare in un'età dell'iperconnettività appunto è questa di costruire degli ecosistemi istituzionali collaborativi, dove le relazioni sono il centro, il connettere il pubblico, il privato, il comune, gli individui, le organizzazioni. Cioè è questo forse. Allora, anziché avere un governo pubblico, un governo privato di questi fenomeni, provare ad avere una governance, cioè immaginare formule tipo quella di Wikipedia o di Creative Commons, cioè formule che escono fuori dal paradigma tradizionale, dal divide pubblico-privato, profit, non profit, ma cercano delle formule ibride. Governance è questo, è l'idea di mettere assieme in un ecosistema collaborativo il pubblico, il privato, il terzo settore, i cittadini e gli innovatori sociali e le istituzioni cognitive. Quindi
però provo a lanciare una piccola provocazione. Il sistema che abbiamo avuto fino adesso è un sistema basato essenzialmente sulla proprietà fisica degli oggetti, e quindi ognuno di noi era il proprietario della sua autovettura, del suo elettrodomestico. In un sistema ipotetico futuro in cui non c'è più proprietà, ma semplicemente l'accesso, cioè io pago un canone per accedere al frigorifero piuttosto che all'automobile, questo inevitabilmente significa che la proprietà si sposterà a livello più alto, cioè ci sarà qualcuno che avrà la proprietà di quegli oggetti, saranno evidentemente delle grandi multinazionali che gestiranno il mercato. Questo non può portare a dei rapporti sociali diversi, nel senso che nel momento in cui il soggetto si sente non più proprietario di un oggetto ma semplicemente utilizzatore, questo non cambia anche il modo in cui ci si relaziona con questi oggetti, il modo in cui si percepisce anche l'importanza degli oggetti, cioè il fatto che sia tutti in un perenne canone di locazione non rende tutto molto più precario nella...
Lo rende, se noi non lo controbilanciamo con una azione collettiva digitale. Cioè io starei attento a parlare appunto anche di super user, cioè, e se fosse invece che questa cosa fa nascere, questo fenomeno fa nascere delle formule in cui non spostiamo a livello superiore ma diffondiamo l'ownership delle cose, la proprietà delle cose, facciamo in modo che a controllare, a garantire che i diritti vengano rispettati, che la dignità, che la privacy venga rispettata, siano delle formule istituzionali diverse. Perché poi pensiamoci un attimo, e voi lo insegnate a me, ma chi è che produce il valore di realtà come Facebook, Google, se non noi? Il valore viene prodotto dall'utente. Quindi forse anche per l'economia può essere, ed è, sono sicuro che in questo si sta pensando, si sta andando, si sta approfondendo la riflessione in questo, aprire la governance di grandi istituzioni private, di grandi organizzazioni private, così come nella realtà, quella offline, le grandi aziende, le grandi imprese si stanno anche ponendo problemi diciamo di responsabilità collettiva, di azione collettiva, perché si rendono conto molte volte che questa non è una crisi economica ma una transizione economica in cui anche il ruolo dell'impresa privata cambia, non è quello di agire solo nell'interesse individuale ma anche di agire nell'interesse collettivo. E venendo e tornando alla citazione che tu facevi di Lessig, è curioso che lui, dopo essersi occupato dell'open source, adesso si occupi di corruzione. Perché? Perché l'apertura dei processi inevitabilmente è un fattore di abbattimento e di riduzione della corruzione, è un investimento in legalità. È vero che aprire i processi, aprire i dati costa circa un dollaro e sei a persona, ma la corruzione, almeno in Italia, costa 60 miliardi all'anno di dollari. Di euro. Quindi voglio dire, questo aspetto non va trascurato, cioè l'idea che una governance aperta, un governo aperto di questi processi può abbattere può abbattere le barriere e quindi le separazioni che generano posizioni di potere. Si dice che l'informazione è potere, la diffusione delle informazioni, le strutture e i progetti abilitanti come Ubiquitous Commons, abilitanti di azioni collettive, non fanno altro che diffondere il potere.
E poi volevo aggiungere una cosa, perché è interessantissimo questo che dici, Christian, anche pensando proprio, diciamo, alla materialità, insomma, delle cose che stanno avvenendo in questo ambito, no? Tra l'altro, una battuta proprio per iniziare, c'era su, adesso Christian, c'ho un lapsus, aiutami, quello di Shareable, come si chiama?
Milgor & Flow.
Aveva fatto un articolo fantastico, che il cui titolo era Owning is the new sharing, quindi possedere è il nuovo condividere, riferendosi ovviamente proprio al possibile cambiamento del concetto di possedere qualcosa. Per esempio, lì si faceva menzione di cosa succede quando una cosa, no, qualsiasi, che sia un frigorifero, che sia un'automobile, è posseduta per esempio da una cooperativa, no, che possiede, quindi c'è un concetto di possesso cooperativo, collaborativo, o addirittura da una piattaforma che è gestita da delle persone. Quindi potremmo notare come questa cosa non voglia necessariamente dire che è il Facebook o la Sony di turno che è il possessore di questo oggetto, di questo televisore, piuttosto che di questo frigorifero, piuttosto che di questo autobus. Cioè, quindi si può puntare a diversi tipi di intendimento per quando si dice ok, cambia il concetto di proprietà, per esempio, o di possesso, no? In questo è interessantissimo come in realtà, e questo per esempio è un processo che vediamo in tutte le città, e adesso vi dico anche come, come quando, diciamo, in realtà a noi serve una lavatrice, in realtà a noi non serve quell'oggetto orribile che occupa un sacco di spazio in casa, dentro casa, a noi serve l'accesso a una lavatrice. No? L'accesso magari comodo, una lavatrice che funziona bene, che pulisce bene i panni, magari che inquina meno, eccetera eccetera. Quindi in realtà a noi non serve sta lavatrice, no? Siamo abituati ad avere una lavatrice, però diciamo ci potremmo anche chiedere perché siamo abituati. Quindi ci sono una serie,
l'unico modo prima per averla,
no,
per
in realtà usarla, ci sono...
era la proprietà,
no, in realtà questo... ci sono una serie di forze economiche a cui interessa che noi percepiamo il fatto che l'unico modo di accedere sia la proprietà, no? Quindi non è che a noi interessa proprio la proprietà. C'è ovviamente le aziende che producono lavatrici hanno molto interesse che ce n'abbiamo una a testa, certo. No? Ovviamente, no? Quindi per loro, insomma, diciamo, è particolare il discorso, perché c'è, cioè, potremmo chiamarlo conflitto di interessi, insomma, no? Ok, quindi in realtà è interessantissimo, è anche molto più ecologico averne una. Per esempio, quando io ho abitato negli Stati Uniti, negli Stati Uniti, nei Stati Uniti che sono proprio il tempio del consumismo, eccetera, eccetera, in realtà la lavatrice dove abitavo io, quindi nello sogno americano, la lavatrice era, diciamo, era condominiale, per dire, no? Per certo. Menzionarne una, perché c'ha un enorme senso, c'è una lavatrice sola, capito? Non, in realtà ce n'erano tante nella stanza condominiale dedicata alle lavatrici, e insomma tutto questo genere di considerazioni, e ce ne sono tantissime, per dire l'importanza delle cose, diciamo, da un certo punto di vista, per esempio ecologico, diciamo, per esempio, diciamo, dall'impatto diciamo sull'ambiente di tutti questi oggetti, che siano l'automobile, la lavatrice o il frigorifero, no? Diciamo è ancora più coinvolgente per l'essere umano salire a quest'altro livello, no? Perché non mi interessa un pezzo di ferro, mi interessa l'ambiente, no? Mi interessano le relazioni tra persone, mi interessa il fatto che è idiota che io sia bloccato per 3 ore e mezza al traffico di Roma perché ci stanno 1000 persone, uno per macchina, quando in macchina ce ne entrano 4, quando ci potrebbe essere l'autobus, eccetera, eccetera. Quindi in realtà è ancora di più, diciamo, interessarsi all'importanza delle cose, no? Perché, diciamo, ci sono motivi ben precisi per cui siamo interessati ad avere la macchina, capito? No? Per dire, no? E non sono i più intelligenti, insomma, sicuramente.
E a proposito del ruolo private, diciamo, pubblico di alcuni soggetti privati, quello che diceva prima Cristian, ma poi insomma è stato un po' ribadito nel corso della puntata, mi consente di ricordare una campagna del Partito Radicale Transnazionale che è in corso in queste ore e che sta quasi raggiungendo il suo obiettivo, che è quello del diritto alla conoscenza, da portare come diritto umano di fronte alle Nazioni Unite, il diritto a conoscere come i governi decidono delle nostre vite e sulle nostre vite, perché nell'organizzare questa conferenza che si terrà a Bruxelles nella prossima primavera, vengo al discorso che faceva prima Christian, ci si è posti il problema di invitare, oltre politici, giuristi e accademici, ma coinvolgere anche il mondo delle imprese come Google o altri, che giocano sempre un ruolo più determinante nel mercato e nell'ordine mondiale, cioè giocano sempre più un ruolo politico, sono soggetti privati ma che mettono a disposizione delle agorà che quindi sono necessariamente pubbliche. Chiederei a Marco Ciaffone di twittare il link per eventualmente aderire al crowdfunding del diritto alla conoscenza, che ha quasi raggiunto il suo obiettivo, mancano in realtà circa 750 euro, quindi pochissimo, però insomma noi rilanciamo il messaggio. E visto che ci avviamo verso la conclusione, mancano poco meno di 4 minuti, intanto chiederei ad Oriana di dire ai nostri ascoltatori come possono fare per recuperare informazioni sul progetto Ubiquitous Commons, per candidarsi eventualmente a fare delle cose con questo progetto per portarlo avanti, e se ci sono degli step futuri, dei passi futuri da attendersi.
Allora, assolutamente, potete andare su www.ubiquitouscommons.org. Hai detto una cosa molto bella, perché lì troverete delle informazioni e anche e soprattutto una cosa molto interessante, cioè il network di persone. E Ubiquitous Commons è nato veramente da poco, per cui tutti quelli che sono, anche il modo in cui si sta costruendo, anche oggi insomma in qualche modo ci siamo confrontati su temi che piano piano costruiranno l'evoluzione e l'identità di quello che sarà Ubiquitous Commons. Ci stiamo ponendo prima di tutto tante domande alle quali vogliamo rispondere insieme alle persone. E quindi chiunque sia un ricercatore, ma anche una persona interessata e desiderosa di capire in che modo possiamo costruire insieme i beni comuni nell'era delle tecnologie ubique, perché alla fine è questo quello di cui stiamo parlando, e vuole continuare il dibattito che abbiamo aperto oggi, quindi ha domande, perplessità, e spero che ce ne siano tantissime, perché abbiamo oggi non abbiamo fatto altro che aprire il vaso di Pandora e iniziare a domandarci delle cose enormi, da come cambia la governance o che tipi di rapporti e possiamo avere con soggetti planetari che, come dicevi tu, adesso costruiscono agorà e quindi spazi pubblici. Che cos'è Google e Facebook? Sono domande, o Twitter, insomma, sono domande su cui è necessario davvero, in un modo interessante più che terrorizzante, no? Iniziare a confrontarsi e a ragionare. Per cui andate lì sul sito, ci sono c'è la pagina dei contatti, se avete domande e informazioni ci potete scrivere, diciamo, i dati sono tranquillamente, i nostri contatti sono, insomma, sul disponibili, e ovviamente il modo in cui continueremo è quello proprio di una comunità, e quindi con le persone che sono interessate in questo momento all'iniziativa costruiremo l'identità e gli strumenti di Ubiquitous Commons stesso.
Una cosa soltanto, proprio una precisazione proprio in chiusura, in realtà ci sono anche dei passi molto determinati, perché, diciamo, di questi strumenti legali e tecnologici non ne stiamo soltanto parlando, li stiamo già costruendo. Per esempio c'è una versione disponibile di una prima soluzione che riguarda i social network e i servizi online, quindi c'è questo plugin che ancora, diciamo, è in una fase beta privata, però se ce lo chiedete, fra poco sarà anche pubblicato, però, diciamo, se intanto avete fretta e ce lo chiedete, ve ne diamo l'accesso. Lo pubblichiamo, insomma, lo pubblicheremo fra un pochino in maniera, insomma, un po' più aperta, semplicemente per tutelare le persone, insomma, per evitare che si facciano del male con le proprie mani. Quindi questo plugin per il browser che permette, insomma, di controllare la propria licenza sulle cose che pubblichiamo online, che siano su Facebook, Twitter o Google o Gmail o cose del genere. Poi abbiamo in programma una serie di interventi alla Commissione Europea, insomma, diciamo, ci sono una serie di passi che poi tra l'altro trovate documentati sul sito.
Benissimo, noi abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione, io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Alessandro Todori e Sara Sbaffi in regia. Se ci avete ascoltato volete lasciarci le vostre opinioni, io ascolto @radioradicale.it, ci risentiamo domenica prossima.